Dopo aver contemplato questa mattina il mistero della morte di Gesù, io vorrei oggi pomeriggio leggere un testo di Apparizione del deserto, del risorto. Rimaniamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20. E vediamo come Giovanni ci presenta l'episodio dell'apparizione del risorto a Maria di Magdala. Leggiamo piano piano il testo. Voi sapete che il testo di Giovanni 20 è composto fondamentalmente di quattro episodi, quattro scene. La prima scena è Maria che va al sepolcro, lo trova manomesso e allora avvisa i discepoli che vanno a vedere cosa sta succedendo. Nella seconda scena c'è Gesù che appare a Maria di Magdala e quindi l'incontro tra i due. Poi alla sera, terza scena, l'apparizione ai discepoli e infine, dopo 8 giorni, quarta scena, l'episodio con Tommaso che vuole toccare. Ecco, noi ci concentriamo in qualche modo sulla prima e sulla seconda scena, soprattutto ci concentriamo, su Maria di Magdala, perché è a lei che viene affidato, l'annuncio di Pasqua. Il testo comincia così: il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattina, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto." Dunque Maria va al sepolcro, dice Giovanni, di buon mattino, quando era ancora buio. È un modo, per dire, la sollecitudine, il desiderio di Maria di non stare lontana dal suo maestro, dal suo signore. Quando c'è amore, non si sopporta, la lontananza. E allora, se l'altro, muore, si cerca ugualmente di stare con lui il più possibile, si continua a pensare a lui, si cerca la vicinanza, e se ormai c'è la tomba che impedisce la relazione, bene, la tomba diventa il mezzo per continuare in qualche modo la relazione. Io voglio continuare a stare con lui e allora vado dove l'hanno sepolto. E è quello che fa Maria di Magdala, recandosi al sepolcro, dice Giovanni, quando era ancora buio. Dunque la notte di per sé non è finita. E questo, oltre a dire il desiderio di Maria di non stare lontana dal maestro, per cui viene notte, bisogna andarsene, però poi, non aspetti neppure che la notte finisca per ritornare lì dove c'è l'oggetto del tuo amore, però questo ha anche una forte forza simbolica, perché vuol dire che è ancora buio, che ancora la luce di Pasqua non ha cominciato a brillare. C'è stata, ormai la morte, ha dovuto lasciare andare la preda, ha dovuto lasciare andare Gesù, Però questo ancora non si vede. La luce di Pasqua ancora non si vede. È ancora buio. Giovanni indica, e non solo lui, ma anche i sinottici, sia Marco sia Luca, danno una indicazione temporale precisa, dicendo che si tratta, la nostra traduzione è, del primo giorno della settimana. Letteralmente, invece, sta scritto che era il giorno, è sottinteso, il giorno 1 della settimana. Non primo, ma uno. Quindi è chiaro che è il giorno dopo il sabato, quindi è chiaro che è la domenica, il primo giorno della settimana, esattamente, della settimana ebraica, ma si dice che è uno. E questa espressione così strana sembra, a detta di un po' di tutti i commentatori, che voglia fare esplicita allusione al primo giorno della creazione, che anche in Genesi è chiamato non primo giorno, ma giorno 1. Quando la creazione inizia, Dio disse sia la luce e la luce fu, e Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre, chiamò la luce giorno e le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, giorno 1. Poi dopo, nei giorni che vengono dopo, non dice giorno 2, giorno 3, dice secondo giorno, terzo giorno, ma per il primo giorno no, non dice primo giorno, come se il testo volesse mettere quel primo giorno fuori della serie. È un giorno speciale, fa parte dei 6 giorni più uno della creazione, però non lo si può mettere nella serie perché è il giorno particolare che dà inizio alla creazione e quindi che dà inizio al nuovo tempo, che dà inizio alla nuova realtà. È il giorno della luce, è lì che comincia il tempo. E allora non è primo, secondo e terzo, ma è uno, e quindi un po' in qualche modo diverso dagli altri, e poi sarà secondo, terzo e quarto. Allora, con tutta probabilità gli evangelisti dicono che è il giorno uno proprio per fare riferimento a questo modo di parlare. Del capitolo 1 del libro della Genesi, per poter dire: guardate che siamo nel giorno della luce, siamo nel giorno del nuovo tempo, siamo nel giorno dell'inizio di qualche cosa di assolutamente nuovo, inedito, che prima non c'era, è l'inizio della nuova creazione. Questo è Pasqua. E allora è il giorno 1 della nuova creazione. Però ecco, è il giorno 1 che è già giorno 1. Il Signore Gesù è già risorto perché Maria trova la tomba vuota. Ma non ancora, vedete che sto usando la terminologia che tanto si utilizza nella teologia, già e non ancora, è già giorno 1, ma non ancora questo si vede, è ancora buio, è il giorno della luce, ma la luce ancora non si vede, è ancora buio. E Maria vede, anche se è buio, vede che qualcosa è successo. Vede che la pietra è stata rotolata via dal sepolcro. Quindi di per sé Maria si trova davanti ad un segno che è segno di vita, perché la pietra rotolata che chiude l'entrata del sepolcro dice definitività, dice basta, ormai è finita. Questa è l'esperienza che si fa sempre quando qualcuno muore. Finché c'è lui, anche se morto, ancora è come se fosse possibile, essere in relazione con lui. È vero che è morto, però c'è ancora, è lì. Quando poi lo mettono nel sepolcro e se poi lo chiudono, allora, veramente l'esperienza che si fa è, basta, adesso è veramente finita, adesso davvero non c'è più. E Maria, vede che invece questa definitività che era la chiusura della tomba è stata tolta, quindi che quella chiusura che dice ormai morte definitiva, ormai non c'è più niente da fare, non c'è più, è un segno di speranza, è un segno di vita. Ma invece per Maria il segno è ancora opaco, siamo nel non ancora. E quindi Maria, invece di interpretare quello come un segno di vita, impensabile in realtà per Maria, pensa alla cosa invece più ovvia: è venuto qualcuno, ha aperto il sepolcro e visto che Gesù dentro non c'è più, se l'è portato via. E questa è l'interpretazione che Maria dà. E che va ad avvisare e che va a dire agli altri per avvisarli. Hanno portato via il Signore dal sepolcro. Questo è quello che lei va a dire ai discepoli, agli apostoli. Hanno portato via il Signore dal sepolcro. Questa è la sua interpretazione, questo è il suo annuncio. Sapete, e qui c'è questa specie di intermezzo con i due discepoli allora che vanno alla tomba, Pietro e l'altro discepolo, Pietro che sarà poi il capo istituzionale della comunità e l'altro discepolo che è quello amato e che quindi dice piuttosto la dimensione ecclesiale dell'amore, della relazione affettiva con il Signore e con Dio, arrivano, anzi arriva per primo il discepolo, si ferma, aspetta l'altro, entrano, vedono, capiscono e credono, dice il testo, però non, è una specie di intermezzo. Non si parla più poi, solo molto dopo loro ritornano, ecco, perché vedono, credono e se ne vanno e non c'è nessun punto di contatto con Maria, che invece rimane lì fuori dal sepolcro continuando a piangere. Maria stava all'esterno, dice, vicino al sepolcro e piangeva. E mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. E le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? E Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. E Gesù le disse: Maria. Ella allora si voltò e gli disse in ebraico Rabbuni, che significa maestro. E Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che egli le aveva detto. Dunque Maria resta fuori. I due se ne vanno senza dirle niente, o perlomeno Giovanni non ne parla e ci fa pensare che veramente non abbiano detto niente, perché Maria è lì che continua a piangere e che continua a pensare, sono venuti e si sono portati via Gesù. Questo è, quello che lei continua a credere. E infatti, quando va a vedere dentro, e vede i due angeli, che le chiedono perché piangi, lei dice: Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno messo. Che è veramente lo sgomento, la desolazione. Ha perso il suo punto di riferimento. È vero che Gesù era morto, però c'era il sepolcro dove poter continuare ad andare. Voi pensate quello che è, e quelle centinaia di scene a cui tutti noi abbiamo infinite volte assistito, quando a una mamma viene meno il bambino, quando a una sposa viene meno lo sposo amato, rimane solo la tomba, e allora. Le avete viste, no? Le mamme che vanno alla tomba e carezzano la pietra, non possono più carezzare il bambino, la sposa non può più carezzare lo sposo, allora carezzano la pietra, carezzano la fotografia, cercano comunque il contatto. E quella tomba, è ciò che consente loro di avere il contatto, perché dentro quella tomba c'è colui, o comunque la persona o il bambino che, quella donna ama. Lì dentro c'è. Questo, da una parte è terribile perché sai che non lo puoi più vedere, dall'altra ti consola perché nonostante tutto è lì, e si continua a pensarlo come se fosse vivo. Credo che sia capitato, spesso anche a voi di sentir dire delle mamme che quando viene la sera e devono quindi lasciare la tomba, dicono: ma fa buio, avrà paura, ma fa buio, avrà freddo. Le avete sentite le mamme che dicono così, eh? Perché continuano a pensare al loro bambino, sanno che è morto, ma è come se fosse ancora vivo e sta lì e avrà freddo lì dentro quella tomba. Allora, è sgomento, è disperazione insieme a speranza e soprattutto è amore. Adesso a Maria di Magdala questo è venuto meno. Il sepolcro che poteva essere il punto di riferimento per continuare ad avere una relazione con il maestro amato, adesso il sepolcro è vuoto, lì dentro il maestro amato non c'è più. E quindi Maria ormai si sente persa. Sopravviene lo sgomento, lo sconcerto, la disillusione, la paura. Gesù è morto e adesso addirittura se lo sono pure portato via. Che poteva succedere di peggio? Questo è quello che Maria sta sentendo e questo è quello che la fa piangere. Ha perso il punto di riferimento. Qualcosa di analogo, anche se in modo diverso, soprattutto perché sono maschi e perché non sono una donna, è quello che Luca ci mostra nei due discepoli di Emmaus, i sentimenti dei due discepoli di Emmaus. Lo sgomento, lo sconcerto, hanno perso il punto di riferimento. E lo dicono allo sconosciuto che si mette a camminare con loro, glielo dicono. Noi avevamo creduto che lui fosse quello che ci liberava. Adesso è morto, sono passati 3 giorni, ci sono state delle donne che hanno detto cose strane. D'altra parte le donne dicono spesso cose strane, e dicendo che no, è ancora vivo. Ma sono passati 3 giorni, alcuni degli apostoli, dei discepoli sono andati a vedere, effettivamente hanno visto quello che hanno visto le donne, la tomba è vuota, ma ecco la cosa terribile che dicono i due dei Emmaus, ma lui, Gesù, non l'hanno visto. Questo è terribile come frase. Lui non l'hanno visto. Dunque è finita, noi ci eravamo illusi. E non era stata sbagliata la speranza che noi avevamo messo in lui, perché era un uomo profeta potente in parole, in opere, però invece basta, è tutto finito, è morto. E quindi proprio la perdita del punto di riferimento che ti porta sulla strada giusta. Ormai è finito tutto, non possiamo fare altro che aspettare di vedere se riusciamo a trovare altri indirizzi, altre strade. E il maestro, vi ricordate, che si mette in cammino con loro, per portarli ad aprire finalmente gli occhi. E quindi prima spiega quello che è successo con le scritture sante e poi li porta al segno del riconoscimento, la fractio panis, e quindi lì loro lo riconoscono. Con le scritture sante inizia il cammino di comprensione dei due, che nell'Eucarestia troverà il suo compimento, quando i loro occhi finalmente si aprono. Anche Maria deve fare un cammino adesso, quindi come loro. E per lei Gesù sceglie un cammino diverso. Anche con lei Gesù si fa vedere, ma senza farsi riconoscere. Con i due di Emmaus, loro credono che sia un viandante e quindi si mette a camminare con loro, ma che cosa state dicendo? È molto raffinata la cosa perché è Gesù che li provoca, chiedendo loro in modo che loro possano esprimere l'amarezza che hanno nel cuore e che siano loro a dire qual è il problema. Di che state parlando? Che vi sta succedendo? Perché siete così tristi? La stessa cosa adesso fa con Maria. Non si fa riconoscere, Maria crede che sia il custode del giardino e anche a lei Gesù fa la domanda per permetterle di dire cosa sta vivendo, perché piangi, che t'è successo. E lei allora spiega, risponde, hanno portato via il Signore. Se l'hai portato via tu, dimmi, dove l'hai messo. Con questo continuo suo problema, lei lo vuole ritrovare. Allora, quando è andata, dai discepoli ad avvisare quello che è successo, aveva detto la stessa cosa, hanno portato via il Signore, fatemelo ritrovare, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo. Ai gli angeli che le chiedono perché piangi, di nuovo, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno messo. E adesso a Gesù, che lei pensa che sia il custode del giardino, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo così io lo vado a prendere. Questo è il problema di Maria di Magdala. Dove l'hanno messo? Perché è sparito e lei lo vuole a tutti i costi ritrovare. Dove l'hanno messo? E se l'hai preso tu, dimmi tu dove l'hai messo, così io me lo vado a riprendere. Siamo in un giardino, perché era lì, che avevano prestato la tomba per Gesù. Ed è come il giardino del Cantico dei Cantici, dove la sposa va in cerca dello sposo, vi ricordate? E allora incontra le guardie e va in giro per le strade, per due volte il Cantico dei Cantici ne parla, sia al capitolo 3 sia al capitolo 5, e c'è sempre la domanda: avete visto dov'è l'amore della vita mia? Avete visto dov'è? Dove è? Dove è? E adesso, con lo stesso affanno, Maria di Magdala dice: dimmi dove l'hai messo. È la ricerca della sposa che cerca lo sposo, mossa dall'amore, ma è da parte di Maria di Magdala la ricerca di uno sposo, la ricerca del maestro, ma del maestro morto. Dimmi se tu l'hai preso, l'hanno preso, non sappiamo dove l'hanno messo. Se l'hai preso tu, dimmi dove l'hai messo, io me lo vado a riprendere. Questo non si dice di una persona viva. Questo si dice di un oggetto o di una persona ormai morta, che quindi ormai è come un oggetto che uno prende, sposta, dimmi dove l'hai messo, io me lo vado a riprendere. Non... Questo non si dice di una persona viva, dimmi dove l'hai messo, io me lo vado a riprendere. Maria sta cercando con amore, ma la sua ricerca è ancora una ricerca chiusa al mistero di Pasqua, è ancora una ricerca che deve essere purificata, è ancora una ricerca che deve uscire dal buio per entrare nella luce del giorno 1. Perché Maria, non sta cercando il suo maestro vivo, il maestro risorto, Maria sta cercando il suo maestro morto. E allora Gesù le fa fare anche a lei il cammino per aprirle gli occhi, così che Maria, sia in grado di vedere il maestro vivo e quindi sia in grado di entrare adesso nella luce di Pasqua. Prima gli chiede perché piangi, chi cerchi, e poi allora definitivamente si rivela, ma si rivela chiamandola per nome, Maria. Con i discepoli di Emmaus aveva spezzato il pane, con Maria la relazione è diversa, Gesù la chiama per nome e allora adesso Maria si lascia riconoscere e riconosce Gesù, Rabboni, maestro mio. Maria si lascia in qualche modo restituire la sua vera identità. Lascia che Gesù le ridoni il suo nome, il suo vero volto, e allora adesso Maria può vedere il vero volto di Gesù, e questa volta è Gesù risorto, questa volta è Rabbunì, questa volta è Gesù vivo, perché c'è stata Pasqua. Nessuno lo ha portato via, nessuno lo ha messo da qualche parte, è lui, Signore della vita, che ha strappato i legami della morte, si è liberato dal laccio del sepolcro, per, accedere alla meraviglia della vita risorta alla destra del Padre. Ma prima di andare alla destra del Padre, Gesù lascia a Maria il compito di annunciare ciò che è successo. Maria, la prima annunciatrice della risurrezione, e questo è impressionante, perché Giovanni ci aveva detto che Pietro e l'altro erano andati a vedere e avevano visto le bende ripiegate e avevano creduto. E allora loro dovevano essere i primi a dire è vivo. Invece l'annuncio è dato per prima a Maria di Magdala, a questa donna che cerca l'amore della vita sua, secondo la terminologia del cantico, e le affida quindi il messaggio di luce. La sposa del cantico adesso ha trovato lo sposo di cui andava in cerca. Adesso quel giardino non è più il giardino della tomba, della sepoltura di Gesù. Adesso quel giardino è il giardino, dell'incontro tra Gesù e Maria. Adesso quello non è più il luogo del pianto. Quello è il luogo, della gioia, perché se la tomba è vuota non è perché qualcuno ha portato via il corpo, ma perché lì si sta manifestando la gloria del risorto. E allora non più il pianto della perdita, ma eventualmente il pianto commosso e pieno di gioia dell'incontro, anche se, ecco, anche se Maria non può fermarlo. Lasciami andare. Maria deve aprire le mani, Maria deve lasciarlo andare, Maria non può afferrarlo, Maria non può trattenerlo. Perché è vero che quello è il suo maestro, è vero che è come lo sposo che la sposa del cantico ha ritrovato, ma è il maestro, che è il maestro di tutti, che sta andando al Padre suo e le lascia di rivelare e di portare l'annuncio che il Padre suo è Padre di tutti. e dunque bisogna lasciarlo andare, Maria non può appropriarsi di Gesù. C'era qualcosa del tentativo dell'appropriazione, quando lei diceva: se l'hai preso tu, dimmi dove l'hai messo, così io me lo vado a riprendere. Adesso Maria deve invece assolutamente aprire le mani. Gesù non le appartiene, o meglio, le appartiene in modo privilegiato, ma come Gesù appartiene ormai a tutti, perché è il Gesù risorto che rivela adesso il volto di Dio come volto di Padre e Padre di tutti, Padre mio e Padre vostro. E questo è l'annuncio che Maria adesso riceve, che deve portare. Aveva già portato lei l'annuncio: guardate che la tomba è vuota. Però era un annuncio inconsapevole. La tomba è vuota, ma poi dopo dava la spiegazione, l'hanno portato via e adesso che facciamo? Adesso invece l'annuncio è consapevole, con le parole di Gesù: vai dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. L'annuncio è che il Maestro è vivo e soprattutto che il Padre di Gesù, a cui ora Gesù sta andando, il Padre di Gesù è Padre nostro. Maria porta l'annuncio grandioso del dono di una figliolanza definitiva che viene da Pasqua, che è la nostra figliolanza con Dio. A motivo della Pasqua e per l'infinita misericordia di Dio, noi siamo perdonati e questo perdono ci fa figli. Siamo i figli perdonati che tornano a casa e trovano il padre che li aspetta per fare festa. E questa è la buona notizia che Maria riceve, che i discepoli ricevono attraverso Maria e che adesso i discepoli devono portare a tutti. E allora questa donna che cercava disperatamente il suo maestro, ora che finalmente l'ha trovato, lo deve invece lasciare andare e deve andarsene per andare dai fratelli. Lei che ha trovato il Signore, adesso deve invece non rimanere con lui, ma andare via. La chiamata è per l'invio. Vi ricordate che questa è stata la prima cosa che abbiamo detto leggendo, cos'era? Marco 3, mi pare. La chiamata è per l'invio. Maria, chiamata per nome, non deve rimanere lì a lasciarsi chiamare. Deve andare dai fratelli a portare l'annuncio della gioia definitiva. E allora adesso anche la luce del giorno 1 può pienamente risplendere, e allora adesso anche il mistero di quella tomba vuota mostra tutto il suo senso. Quello che Maria non aveva ancora capito quando andava chiedendo dove avessero portato via il suo maestro. Lei aveva visto, e questo è significativo, lei aveva visto che il maestro non c'era più, ma il modo con cui Giovanni descrive questo è dicendo che lei aveva visto fondamentalmente uno spazio vuoto con due angeli alle due estremità, dice Giovanni, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dalla parte dei piedi di dove era stato posto Gesù. Lo spazio vuoto e due angeli alle due estremità. Lei ha visto questo, ma noi che ci lasciamo ammaestrare dalle scritture sante, a noi forse Giovanni vuol dire anche qualche cosa d'altro. Quello che Maria lì per lì non capisce, quello che Maria lì per lì non vede, ma che Giovanni così parlando ci invita a vedere. E cioè quello spazio vuoto che stava tra i due cherubini sul coperchio dell'Arca dell'Alleanza. Voi vi ricordate che quando Dio dà le istruzioni per la costruzione dell'Arca dell'Alleanza, che era il luogo di cui poi Dio prende possesso, era il luogo della presenza di Dio e lì c'era la gloria di Dio, e dà delle istruzioni precise su come deve essere fatto il coperchio dell'arca. Coperchio che viene chiamato propiziatorio. Per esempio, al capitolo 25 del libro dell'Esodo, poi viene ripetuto anche in Esodo 37, si dice così: tu farai il coperchio o propiziatorio d'oro puro. Avrà 2,5 cubiti di lunghezza e 1,5 cubiti di larghezza. E poi farai 2 cherubini d'oro. Li farai lavorati a martello sulle due estremità del propiziatorio. Fa un cherubino da una parte e un cherubino dall'altra parte, a una estremità e l'altro all'altra estremità. Farete i cherubini alle due estremità del propiziatorio. Il propiziatorio è fatto in modo che ci sono 2 cherubini e in mezzo c'è lo spazio vuoto, che è dove va a porsi e ad abitare la gloria di Dio. Talmente santo quel luogo ed è talmente presente la gloria di Dio lì, nello spazio vuoto in mezzo ai 2 cherubini, che vi ricordate quando nel giorno di Kippur, nel giorno dell'espiazione, il sacerdote entrava nel Santo dei Santi per fare l'aspersione, doveva riempire il Santo dei Santi con l'incenso, in modo che l'incenso facesse una nube, una cortina di fumo, che impedisse al sacerdote di vedere lo spazio vuoto tra i cherubini, perché lì c'era la gloria di Dio e la gloria di Dio non si può vedere se non morendo. E allora il sacerdote doveva coprire per non vedere la gloria di Dio. Lì, nello spazio vuoto, c'è la gloria di Dio. E a Kippur quella gloria di Dio si manifesta come la grande gloria della misericordia, perché è quello che viene asperso nel giorno dell'espiazione, quando dunque si celebra il fatto che Dio libera Israele dai peccati. È il grande giorno del perdono. Io ho un ricordo molto, per me molto, molto bello, di grande tenerezza. Qualche anno fa, dunque dovete sapere che io abito a Roma, ma abito in un quartiere ad alta densità ebraica. È il quartiere di Piazza Bologna, o quartiere Trieste, dove quasi tutti i negozi, almeno quelli che riescono a rimanere aperti, perché adesso sono tutti cinesi, ma i negozi che riescono a rimanere aperti sono tutti negozi tenuti da ebrei. Nel mio quartiere ci sono due sinagoghe. Un grande tempio, che una volta era un cinema, quindi molto, molto grande, e un piccolo tempio per invece gli ortodossi. E è un paese, scusate, è un quartiere dove quindi tantissimi abitanti sono ebrei. Quando si va in giro, di venerdì pomeriggio in giro nel mio quartiere, tu senti da tutte le parti gente, gestori di negozio che incontrano clienti oppure gente che si incontra per strada e che dice Shabbat Shalom, sabato di pace, buon sabato, Shabbat Shalom. E poi li senti che parlano in ebraico. E camminando ogni tanto senti dalle finestre qualcuno che prega in ebraico. E poi ci sono quelli, siccome ci sono due sinagoghe, ci sono questi bei ragazzotti stupendi. Che vengono da Israele e che fanno il servizio di sorveglianza non con i riccioli, ma con l'affare come le guardie del corpo, come si chiama? La radio, la vicetrasmittente, con l'auricolare della vicetrasmittente, che parlano ebraico perché e si sente proprio con un fortissimo accento israeliano e perché sono lì a fare servizio di sorveglianza. Mi piace tanto a me di abitare in quel quartiere, proprio per questo. Allora, un giorno, qualche anno fa, pochi anni fa, era Kippur. E allora io sono uscita presto di casa e mi sono messa in giro per il quartiere. Era fine settembre, inizio di ottobre, ancora caldo, quindi le finestre erano aperte e quindi camminando per il quartiere si sentivano questi che pregavano e cantavano in ebraico. E io ho incontrato un ragazzo, avrà avuto massimo 20 anni, l'età dei miei nipoti, un ragazzo chiarissimamente ebreo. Camicia bianca e pantaloni neri, kippah in testa e i filatteri che uscivano fuori. Dunque, senza dubbio, un ebreo. E io allora l'ho fermato e gli ho detto: "Senti, io so che per voi oggi è una festa importante, è Kippur. Volevo sapere, ma tra voi c'è un augurio che vi fate quando è Kippur, perché il sabato vi fate l'augurio Shabbat Shalom. Oppure quando è Pasqua, Chag Sameach, cioè festa felice. C'è qualcosa che vi augurate anche nel giorno di Kippur?" Allora questo ragazzo mi ha guardato e mi ha detto: "Vede signora, Kippur è preceduto, io questo ovviamente lo sapevo bene, è preceduto dai, come li chiamano, gli Yamim Noraim, i 10 giorni terribili, quelli che vanno dal dal Rosh Hashanah, dal Capodanno fino a Kippur, durante i quali Israele fa il suo esame di coscienza e si confronta con il proprio peccato. E si confronta allora con in qualche modo, con la propria sentenza di morte. E mi guarda e dice, e allora noi ce l'abbiamo l'augurio di Kippur. E l'augurio è Ktimatova. Io me lo guardo e dico, ma aspetta, aspetta, spiegami in che senso. Buona firma. Questo vuol dire Ktimatova. Buona firma. E lui mi dice sì, perché noi per 10 giorni ci siamo confrontati con il nostro peccato e con la nostra condanna. Ma oggi che è Kippur, Dio può mettere la firma e modificare la sentenza. E allora questo è l'augurio, buona firma, che Dio modifichi la sentenza. A Kippur Dio modifica la sentenza. Non è più una sentenza di condanna, è sentenza di salvezza. Guardate che bello, eh? E questo dovrebbe essere il nostro annuncio di Pasqua, eh? La sentenza è cambiata, è stata inchiodata? Sto facendo riferimento a chi come voi paolini sapete di cosa parlo. Va bene. Allora, il propiziatorio, quel posto vuoto che era in mezzo ai cherubini, era il luogo della presenza reale, della manifestazione del Dio della gloria, che è Dio della gloria perché è Dio di misericordia, perché è Dio che mette la buona firma, perché è Dio che cambia la sentenza di morte e la trasforma in invece sentenza e offerta di vita. Allora, quando Maria di Magdala guarda dentro il sepolcro, chissà che non stia proprio vedendo e quindi chissà che questo non rappresenti di fatto quello spazio vuoto lasciato da Gesù, che rappresenta lo spazio vuoto in mezzo ai due cherubini, così come lo spazio vuoto lasciato da Gesù è in mezzo ai due angeli. Notate anche il modo con cui proprio Giovanni descrive, uno messo da una parte e l'altro messo dall'altra, come due cherubini, uno da una parte e uno dall'altra dello spazio vuoto. E allora quella tomba vuota è lo spazio vuoto della gloria di Dio, come quella che era sopra l'arca, quella gloria di Dio che è la realizzazione, la manifestazione e il dono del perdono e della sua definitiva misericordia. Quella tomba vuota è come il propiziatorio. E Paolo dice che Gesù si è fatto propiziatorio. Maria di Magdala l'ha visto. Adesso lo possiamo vedere anche noi. E adesso anche a noi, quindi, come a Maria di Magdala, è affidato l'annuncio di questa definitiva misericordia che si fa ormai visibile e aperta a tutti. Questo è l'annuncio da portare e questo è il ministero del perdono che viene affidato ai discepoli e e a voi che siete i sacerdoti.
Grazie, buona riflessione. Il programma prosegue come al solito. Ricordo che questa sera con Pietro la facciamo qui.